Prima ce ne andremo in America Latina perché avremo modo, insomma, di parlare dell'esito delle elezioni in El Salvador, dove si è confermato ancora una volta Nayib Bukele come presidente, anche se in un contesto sicuramente in cui ha ottenuto una grande maggioranza, ma dove brogli e soprattutto situazioni, diciamo così, un po' oscure di contraffazione dei voti e anche di coinvolgimento della commissione elettorale, nonché di uno strano annuncio di vittoria già appunto preannunciata prima ancora dello spoglio, fanno sospettare, insomma, una gestione piuttosto opaca del processo elettorale.
Anche se l'85%, cioè,
Ah, certo, assolutamente.
fa pensare che in effetti qualche consenso ci sia. E parliamo con Maria Teresa Messidoro, che abbiamo anche invitato per sabato, e dovremmo riuscire a vederla almeno sullo schermo qua nella Blackout House durante la presentazione del libro di Alfredo Somoza, Mezzo secolo di Latino America. Ma soprattutto abbiamo invitato lei perché di Salvador se ne occupa praticamente da sempre e la conosciamo come esperta in questo senso. Per prima cosa a me interessava capire se Bukele è proprio il risultato di quel mezzo secolo di Latino America che è partito con l'operazione Condor, il golpe alla moneta di cui parla Alfredo, appunto.
Ciao, ciao a
Ciao.
tutti, ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Grazie per l'invito, come sempre, sempre un piacere per me dialogare, no, su questi temi. Ma una delle domande che poi penso di fare ad Alfredo sabato riguarda proprio questa cosa, no? Chi si occupa o si è interessato o si è avvicinato all'America Latina, diciamo negli ultimi 50 anni, ha visto questo passaggio dalle dittature a quelle che Galeano ha chiamato le democrature, i governi progressisti o pseudo progressisti, mettiamoli tra virgolette, e poi queste ultime ondate che hanno riportato diciamo alla ribalta del continente latinoamericano dei personaggi apparentemente forse diversi, ma fino a un certo punto, eppure molti su delle linee comuni, no? E sicuramente Bukele, nella sua, tra virgolette, permettetemi l'originalità, è un personaggio tipico di questa nuova ondata latinoamericana. Cioè lui si è presentato come altri, come poi ha fatto di recente anche Milei, come la persona che vuole superare il bipartitismo, la corruzione, questa ingerenza straniera nelle vicende nazionali. Notiamo bene che quando si parla di ingerenza è ben lontana l'immagine dell'ingerenza degli Stati Uniti che noi abbiamo denunciato, no? Nei comitati di solidarietà degli anni Ottanta, ma è invece l'ingerenza, guarda un po', della stampa, delle organizzazioni non governative nazionali e internazionali, le associazioni dei diritti umani. E a partire da questa, noi ormai la chiamiamo narrazione, Bukele un po' per volta si è imposto. Leggevo giusto l'altro giorno un'analisi di una rappresentante di Tristosal, che è una delle organizzazioni che lavora per i diritti umani più importanti in questo momento in El Salvador, e diceva: Bukele è stato ed è il candidato di Nuevas Ideas, ma la sua idea vera è un'idea di una dittatura, no? Quindi Bukele ha già vinto le elezioni e perché ha imposto il suo modello prima ancora che le elezioni si svolgessero, e paradossalmente anche in questo momento in cui nel Salvador non si capisce niente, non si capisce se si ripeteranno, se si metteranno a contarli di nuovo tutti uno per uno, no? Siamo in una farsa elettorale incredibile, ma tanto il risultato è è già stato scritto.
Certo, ma Bukele ha dato anche una risposta di un certo tipo a un problema sociale esplosivo in Salvador, che è quello appunto della cosiddetta violenza, ma che poi invece ha delle origini sociali ben chiare, e soprattutto che poi è un problema che è stato sostanzialmente importato paradossalmente dagli Stati Uniti per certi versi.
Certo, io ho sempre detto, se durante la guerra civile nel Salvador tu ti guardavi dalle macchine dei vetri polarizzati, finita la guerra civile tu hai imparato a guardarti dalle bande giovanili, ma i due fenomeni hanno entrambi appunto la stessa origine repressiva, guidata, condotta, manipolata dagli Stati Uniti. De prima hanno fatto in modo che hanno foraggiato una guerra che è durata 12 anni e poi hanno buttato El Salvador in una situazione di instabilità, restituendo gratuitamente, graziosamente, i giovani vissuti nei Bronx e salvadoregni, e che o usciti dalle carceri o espulsi, eccetera, sono tornati in patria e hanno dato origine a questo fenomeno, trasformando El Salvador in uno dei paesi più violenti al mondo, almeno per alcuni anni. Bukele sicuramente non ha voluto, cioè ha voluto affrontare in un certo modo questo problema. Tra l'altro è recente, sono recenti le notizie, per cui Bukele ha sicuramente stretto degli accordi con dei dirigenti di alcune bande, di alcune pandillas. Si dice che per esempio ha corrotto una banda perché poi questi arrestassero il rappresentante dell'altra e la consegnassero all'esercito, no? E resta il fatto che anche nei 10 anni di governo di sinistra o pseudo centrosinistra non si è stati capaci ad affrontare il problema, appunto, che è un problema sociale. Quindi non si è fatto niente per andare alle radici di questo problema e condurre un'azione seria di prevenzione.
Hai fatto un parallelo che può sembrare dito, ma non lo è assolutamente, fra Bukele e Milei. E il modello Bukele sta diventando un modello anche per Noboa in Ecuador. Diciamo, è un modello di esportazione, è una nuova modalità con cui il neoliberismo sfrenato si sta in qualche maniera affacciando in America Latina, e con la scusa, insomma, attraverso la repressione della cosiddetta violenza indistinta, invece crea le possibilità di una vera e propria dittatura.
Sì, credo di sì, credo che le sfumature siano sicuramente diverse, ma hai ragione, guarda caso l'Ecuador, dopo essere stato un paese considerato, non dico un paradiso, ma insomma un paese tranquillo, negli ultimi 4-5 anni è degradato, è passato velocemente ad una situazione di... appunto di nuovo di alto rischio, considerato uno dei paesi più violenti in America Latina, no? Quindi a volte mi sembra un orrore di vedere un topione già visto, no?
Ma l'Ecuador ultimamente è un po' come se prendesse anche a modello il Salvador.
Il Salvador, certo, la storia delle carceri, eccetera. La prima dichiarazione, al di là del trionfo delle elezioni, non è un caso, la prima cosa che ha detto Bukele è: noi appoggiamo ciò che sta facendo Milei in Argentina. Quindi ha subito chiarito, no? Qual è la posizione internazionale del suo governo. Ripeto, come già forse avevamo già detto una volta, di Bukele bisogna riconoscere questa sua capacità che ha avuto nel corso degli anni, presentandosi come l'uomo del millennial, l'uomo nuovo, con una visione tutta particolare, molto attrattivante per i giovani, usando in questo modo sfrontato i social, e te gli hanno permesso in realtà di presentare un'altra immagine di dittatore.
E ma cosa attira di più i giovani di questo personaggio?
Sicuramente attira questa sua capacità di comunicazione fuori dagli schemi. Facciamo un esempio banale, ma tanto per capirci. Quando tu guardi Bukele col berretto da giocatore da baseball girato all'indietro, dinotolato con se scrive su Instagram o X, tanto noi non possiamo essere accusati di pubblicità occulta, mentre il candidato del Frente si presenta impomatato con camicia cravatta e con la classica bandiera rossa dietro, tra le due figure certo. C'è un abisso. C'è un abisso nel rappresentarsi, nel presentarsi e nel rivolgersi alla gente. E sicuramente utilizzare questo linguaggio per cui si fa leva su un orgoglio nazionale, nazionalista, che noi sappiamo è tipico di tutte le dittature, ma che in questo caso è giocato molto bene con il linguaggio moderno. Leggevo che Bukele ha vinto con il 97% all'estero, con la diaspora, no? Quella che viene definita tale, cioè i salvadoregni che sono all'estero, in particolare negli Stati Uniti, dove ha fatto di tutto perché la gente potesse andare a votare lui, per cui all'estero in El Salvador si è votato da un mese con il telefonino, con il computer, sì. Guarda caso con qualunque mezzo, e i centri di raccolta dei dati erano dei luoghi di campagna elettorale, dove il presidente del seggio indossava il berrettino di Nueva Sidea e il simbolino sul petto, però cioè, per il salvadoregno questo è il motivo di orgoglio, certo. Cioè finalmente c'è uno che ti riconosce e ti dà un'identità.
Il discorso che ha fatto dal balcone di fronte a una folla piuttosto numerosa, lui ha fatto leva sull'orgoglio nazionale dicendo: non è possibile che un giornalista spagnolo possa venire qui a dirci quello che noi dobbiamo fare, noi rispettiamo tutti ma vogliamo essere rispettati, e la gente era in visibilio. Ma questo adesso oggettivamente i tassi di omicidio sono diminuiti parecchio, diciamo che la gente sta riconquistando gli spazi pubblici. Questo indubbiamente è importante per chi insomma vive una quotidianità come quella che c'era in Salvador. Però adesso cominciano i veri problemi, cioè l'economia, la povertà, le condizioni. E quindi quanto può durare questa narrazione? Insomma, a un certo punto si scontra con la realtà, si sconterà con la realtà.
Io infatti, intanto il dato non l'abbiamo, ma sicuramente molta gente non sarà andata a votare.
Sì, certo.
Quindi noi stiamo parlando probabilmente di un 30% che è andato a votare, quindi lui ha preso l'80% del 30%.
Come la Meloni in pratica.
Sì, esatto, siamo sempre in queste medie qua. Avrà 58 deputati su 60, ma lui ha fatto in modo che i collegi elettorali gli permettessero una vittoria sicura in molti posti, assorbando i comuni come gli pareva. Certo, l'altro dato preoccupante è che pare che adesso su una popolazione di quasi 7 milioni di abitanti, più o meno ufficiale, perché poi ci sono i migranti clandestini, eccetera, si dice che 1.800.000 siano al di sotto della soglia di povertà in El Salvador. Che non è poco, questi sono dati ufficiali di due settimane fa. Il problema è che questo scontento popolare, che sicuramente c'è perché poi ci sono le persone in carcere, le persone ammazzate, le violazioni dei diritti umani, la difficoltà ad arrivare alla fine del mese, le chiusure di tutti gli spazi democratici, eccetera, e se questo malcontento non trova sfogo almeno a livello ufficiale, secondo me la gente, se non ama e se non ha amato Bukele e magari ha riconosciuto il suo discorso come un discorso da dittatore, in realtà non ha trovato nell'opposizione politica qualcuno che li rappresentasse realmente, tolto quelli che andrebbero anche moribondi a votare l'FMLN. Io ho molti carissimi amici che so se l'hanno fatto, ma perché sono così, no? Cioè perché per loro, insomma, come il PC di vent'anni fa,
una questione di fede a un certo punto.
Esatto, diventano. Detto questo, però, no, non c'è niente a livello politico o a livello sociale che sia veramente in grado di incarnare questo malcontento e questa insoddisfazione. C'è da sperare che invece qualcosa nasca, non so bene da dove.
Certo, e come. Tu dicevi giustamente, di questi 6 milioni di abitanti, ben più di 60.000 sono in galera. Le galere salvadoregne si stanno riempiendo. E penso di aver capito non solamente di appartenenti alle Maras, ma anche di oppositori, appunto.
No, per esempio ci sono moltissimi dei dirigenti, dei leader ambientalisti, sono in carcere, emblematico è stato il caso di questa comunità che si chiama Comunità Santa Marta, che ha espresso la più grande lotta in El Salvador contro le miniere, insomma. Quindi questi dirigenti, il giornale più importante, definiamolo, dell'opposizione, il Faro, è stato costretto a trasportare fuori dal paese la propria sede perché non si sentiva più sicuro di continuare a gestire la propria attività. Le organizzazioni che lavorano nel campo dei diritti umani sono sempre in bilico, no? Sono un giorno sì e l'altro pure accusati di Bukele di antinazionalismo. Quindi, appunto, il malcontento è anche da questo punto di vista. Certo, se tu prendi il pullman, forse hai meno possibilità di essere aggredito, assalito, derubato. Ma quante persone non possono nemmeno più prendere il pullman perché sono in carcere o sono stappati in un altro paese perché hanno paura di ritorsioni sulle lotte, sugli impegni che stanno portando avanti?
Certo.
Uno degli appuntamenti importanti sarà l'8 marzo, perché sappiamo se i dittatori, i pseudo dittatori o i repressivi, insomma, insegna la coppia Ortega Murillo in Nicaragua, uno dei primi punti che attaccano sono le donne, no? Le femminili.
E i diritti delle donne, certo.
Esatto. Questo 8 marzo, di nuovo in una condizione con con questo risultato di Bukele, qualunque sia il risultato ufficiale, ma è un dato di fatto, no? Che lui ha stravinto queste elezioni. Ecco, quello secondo me sarà il primo banco di prova reale di un'opposizione che spero che almeno una volta tanto scenda in piazza unito, senza ricorrere alle antiche divisioni che ormai stanno lacerando anche purtroppo il movimento delle donne in El Salvador.
Ci diamo appuntamento quindi a sabato per ulteriori approfondimenti insieme ad Alfredo.
E anche a Diego.
Sarà anche lui a dare man forte in questo dialogo di esperti di Latin America. Grazie
ancora, grazie. E a sabato. Ciao.
Ciao.